Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Con questo canto di introito, che è uno dei testi perfetti dal punto di vista del Gregoriano, testo bellissimo, e una musica perfetta, la Chiesa celebra, la nostra Chiesa celebra la festa della cattedra di Pietro. Chiesa di Roma, e perciò la tradizione latina, fondandosi soprattutto sulla tomba di Pietro, sulla sua morte a Roma, considera la sede di Roma come una sede guida. Ecco il senso della cattedra. Ricordiamo che altre chiese in Oriente si rifanno alla cattedra di Pietro, con sede ad Antiochia, dove Pietro pure operò.
Dal libro di Giobbe, capitolo 19, versetti dal 21 al 29. Pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non siete mai sazi della mia carne? O se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, e i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Languisco dentro di me. Voi che dite, come lo perseguitiamo noi, se la radice del suo danno è in lui? Temete per voi la spada, perché è la spada che punisce l'iniquità, e saprete che c'è un giudice. Parola di Dio.
Ecco, abbiamo letto il testo più famoso del libro di Giobbe. Ricordo che è famoso a motivo della traduzione di Girolamo, che chi ha questo strumento può anche controllare, anche se la traduzione italiana della CEI non corrisponde esattamente alla traduzione di Girolamo, ma questo si potrà verificare. Per introdurre dico solo che i versetti 21 e 22, il brano che oggi consideriamo, mi sembrano la conclusione di tutta la prima parte del capitolo, in cui lui si appella agli amici e la conclusione è appunto pietà. Ecco. Poi invece c'è una seconda parte, ecco, che direi comincia col versetto 23. Ed è il testo che consideriamo oggi. A voi la parola.
Secondo alcuni critici, i versetti presi in considerazione dalla nostra pericolo odierna sembra che siano stati tramandati non bene, presi da manoscritti di dubbia autenticità. Il testo ebraico del versetto 26 traduce così: è nella mia carne che contemplerò Dio. E quindi si comprende, perché i primi cristiani hanno letto in questo passo il preludio della fede nella risurrezione della carne e la prefigurazione di un Redentore che avrebbe vinto la morte. Nel VI secolo avanti Cristo, l'espressione nella mia carne ci presentava l'uomo nella sua piena e concreta identità. Tutto questo sia presso l'ebraismo che anche presso i primi cristiani e ha dato alla credenza nella vita futura un carattere particolare che non ha nulla in comune con l'idea ellenistica dell'immortalità. La fede biblica nella risurrezione suppone un atto sovrano di Dio che ha quale effetto una nuova creazione. Difatti si dice con la risurrezione c'è una nuova creatura e non considera l'immortalità come un diritto inerente alla natura umana.
Io non volevo fermarmi su questa problematica con la mia pelle o senza la mia pelle, ma sui versetti prima e dopo. E ho trovato, non so come voi interpretiate il versetto 25, io so che il mio vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, questo ultimo come da ultimo, qualcuno mi sembra una nuova traduzione dice da ultimo. Io ho trovato l'interpretazione di Rashi e anche poi quella di Maimonide che dicono io so che il mio vendicatore vivo è come dire è lui l'ultimo da è l'ultimo e sulla polvere della terra ancora esisterà, cioè starà sarà ancora vivo sulla polvere. E quindi anche quello che precede, o le mie parole si fissassero in un libro, come dire, la mia storia, se potesse essere fissata e ricordata, io sono sicuro che alla fine il vivente, colui che dopo tutto, dopo che tutti noi saremo passati, ancora sarà il vivente, mi redimerà come una cosa misteriosa in qualche modo. Questa è un'affermazione di fede alla fine della giustizia di Dio, che alla fine lui il vendicatore da ultimo sarà ancora vivo quando per generazioni si sarà raccontata questa storia, sarà ancora vivo per redimerlo. Poi gli ultimi versetti e mi hanno fatto pensare che effettivamente Giobbe abbia letto le parole di Bildad come un'accusa a lui, perché qui c'è una risposta, un'invettiva, la spada temetela per voi, perché sappiate che c'è un giudice. E così, io l'avevo letto così. E invece riguardo al 26, versetti 26 e 27, volevo solo ricordare, visto che in questo mese di febbraio ricordiamo sempre Don Umberto, che sono le parole che erano scritte nel suo epitaffio, lui l'aveva scelto. Io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno, non un altro.
Ma io sono rimasta un po' impressionata da come inizia questa pericope, questo pezzetto. Nel senso che il versetto 21, cioè, lo si ritrova nei Salmi a contrario. Cioè, mi è venuto in mente subito, ad esempio, il Salmo 55-56 dice «Pietà di me, o Dio, perché un uomo mi perseguita». E quello dopo, identico, «Pietà di me, o Dio, in te si rifugia l'anima mia». Invece qui appunto questo chiedere pietà agli amici in qualche modo contro Dio. Cioè, mi è sembrato appunto che si fotografi un Giobbe proprio al limite, sempre più al limite. Per cui appunto quando poi arriva a dire arriva a sperare, a invocare che le sue parole si scrivano, e con quello che segue lì veramente, cioè, è molto difficile capire una conseguenzialità. Mi sembra che qua ci sia, cioè, non si possa che vedere un grande grido, per cui queste parole che si scrivano, io ho trovato anche in un commento, non lo riferisce tanto a quello che ha già detto, ma a quello che sta per dire. Cioè quasi un'attestazione di fede nonostante tutto, di speranza nonostante tutto, e le parole che vuole che si scrivano sono queste: io so che il Redentore, mio Redentore vivo, e che ultimo si ergerà dalla polvere. E poi il 26. Però lì c'è qualcosa in mezzo che non si capisce, ecco, perché prima chiama gli amici, chiede la pietà degli amici contro Dio, dopodiché vuole che siano queste parole di speranza estrema che si incidano proprio come un memoriale, un monumento in qualche modo. Leggevo che anche quello che, come lo dice qua, no? Stilo di ferro con piombo, appunto, è una cosa che deve essere sulla pietra da qualche parte, ma indelebile per sempre.
Certo, il testo, come si sa, come viene detto, è oscuro, e pertanto, proprio perché è oscuro, si può aprire a molteplici interpretazioni, ecco, tra cui, come si dice, come viene normalmente detto, anche quello della risurrezione, ma anche nella, diciamo così, nell'aspetto più basso e più elementare, che potrebbe essere questa traduzione del versetto 26 e 27 parziale: anche con questa pelle in rovina, ormai senza carne, tra parentesi dico io, senza carne, perché anche voi come Dio mi date la caccia e siete insaziabili della mia carne, nel versetto 22, quindi senza la carne che voi mi state togliendo. Ormai senza carne io contemplerò Dio, io lo contemplerò e non un altro. Quindi sembra che Giobbe voglia dire che lui lo vedrà con questa carne che ormai gli stanno togliendo, che Dio e i suoi amici gli stanno togliendo di dosso. Lui lo vedrà. Ecco, io dico che con questa, anche nella versione più bassa, più elementare, e ci fa capire come tanto avanti si possa spingere la fede di un uomo in Dio, appunto, vendicatore, nel Dio Goel, nel Dio che ti redime, anche nelle condizioni più estreme, ormai senza nessuna possibilità, anche in quel caso lì la fede di Giobbe è incrollabile.
No, ma solo una parola, io pensavo che appunto questa fede di Giobbe è una fede contro ogni, come Abramo, stessa cosa, è una fede incredibile che solo lui può avere, avendo sopportato tutte queste cose. Quasi una fede che sì, non esiste in nessun altro. una fede, una strafede non concepibile, se non appunto dalle urla contro Dio, ma cerca Dio, ecco.
Beh, aggiungo qualche elemento. In Ravasi, rifacendosi anche ad altri autori, fa alcune osservazioni che per me sono interessanti, bisogna tenerne conto, almeno per me. Se qui afferma, perché sono due le interpretazioni, o la fede nella resurrezione dei morti, quindi la ricompensa è quella, o la fede di Giobbe che il Signore, che Dio lo deve ricostituirlo nella sua integrità, nella sua vita benedetta, come durante la vita, prima della morte. E le interpretazioni sono diverse, anche Crisostomo per esempio sarebbe un capofila di quelli che sostengono che qui Giobbe chiede una reintegrazione prima della morte, non c'è il pensiero della resurrezione dei morti, quindi sono autori autorevoli in una e nei due campi. Comunque mi pare che fa un'osservazione interessante: se qui ci fosse la resurrezione dei morti dichiarata, beh, questo sarebbe il vertice del libro. E come mai dopo Giobbe, per esempio al capitolo 21, versetti 21 e versetto 26, ritorna ad affermare che tutto finisce nella tomba, in questo Sheol? Se questo è il vertice del libro, dopo non sembra che ci siano affermazioni di conseguenza. Questo è un punto del quale forse si deve tenere conto, non so quale. E quindi se fosse la chiave di soluzione, sarebbe e dovrebbe illuminare tutto il resto del dialogo, della discussione, mentre non è così. Sembra piuttosto che il centro sia di nuovo la giustizia di Dio. La giustizia di Dio che Giobbe invoca è quella che sia reintegrato. E anche il fatto che dica si scrivessero le mie parole, come dire, in modo solenne, è quello che ha detto finora, quello che chiede a Dio. E in questo senso, allora, nel versetto, il versetto 26, 25, insomma, il mio Redentore è vivo, se si può tradurre così, e che ultimo si ergerà sulla polvere, sarà il Redentore e non il mio nemico. Dio come mio Redentore e non tanto come nemico. E anche i versetti successivi, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, e dice pelle, non carne qui, è la fine della piaga con cui Dio lo ha colpito, non è la morte ancora, dalla mia carne io lo vedrò, alla fine della piaga che Giobbe spera, e lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro, forse si può pensare, sono diverse traduzioni, non un altro qui si può pensare, o Giobbe, o non un altro, non vedrò più il mio nemico, vedrò Dio come il mio Coel, come il mio Redentore, dalla mia carne. E questo mi sembrava, questa insomma una possibilità per lui.
E questa possibilità di interpretazione, di lettura è dalla mia carne, ci si può fermare anche su questa versione, mi sembrava così, che intanto questo vindice, questo vendicatore è il difensore, lui richiama questa, che lo deve difendere, difensore dei miei diritti, dice Giobbe. E mentre sono ancora vivo, io pensavo, insomma, dalla mia carne, i miei occhi, io stesso, quindi al capitolo 21 conferma questa cosa e dice: ma dopo che sono morto, a che serve? Lui è convinto che Dio lo dichiarerà giusto, ma questo mi sono chiesta, ma prima della morte o dopo la morte?
Dopo la morte abbiamo, così mi pare che sia un po' azzardato, perché il discorso, cioè la teologia della risurrezione non è ancora affermata, sarà la Sapienza, sarà Daniele, sarà il Maccabeo dopo due secoli, quindi qui no, quindi non credo che sia questo, però non lo so, io azzardo proprio. Quindi mi sembrava così, che ci fosse un grande anelito, ecco, di vedere Dio, ma non come un sogno, non come una, ma come un'esperienza mistica. È possibile questa cosa? Una teologia come al Sinai. Stamattina abbiamo letto a mattutino l'esperienza che ha fatto Mosè con gli anziani, che ha mangiato e hanno visto Dio. Non so se è possibile questa cosa, lui veramente afferma proprio questa cosa, mentre io sono vivo, quindi personalmente, perché sono i miei occhi, quindi sembrava proprio così, che questo avverrà alla fine, in effetti, perché al capitolo 40 succederà proprio questa cosa, che Dio si presenta a lui e finalmente lo vede che è ancora vivo.
No, mi viene da dire questo, che noi dipendiamo dalle traduzioni, gli antichi e i moderni. Crisostomo è stato citato, ma Crisostomo leggeva il greco. Se noi andiamo a vedere il greco, tutto diverso. Ce l'avete forse, anche io ce l'ho qui, non c'è il tempo di leggere. Il greco è un'altra cosa. E se noi guardiamo invece Girolamo, è Girolamo che sostiene la risurrezione, anzi è ancora un po' diverso, lui cambia anche il testo, per esempio al versetto 25: io so che il mio Redentore vive e alla fine io sorgerò dalla terra. Lui traduce così: io so, non il Redentore si ergerà sulla polvere, ma io sorgerò dalla terra, e poi va avanti, e di nuovo sarò avvolto, circondato dalla mia pelle, e nella mia carne vedrò Dio, e poi continua, e lo vedrò io stesso, eccetera, nella mia carne. Sotto questo aspetto, naturalmente Girolamo, appunto, quindi secondo Girolamo qui si afferma la fede di Giobbe nella risurrezione della carne, nella risurrezione dei morti, come per esempio il secondo Maccabei. Ecco, e su questo, sulla traduzione dalla mia carne o nella mia carne, è forse più esatto che invece senza la mia carne. Però in generale, ecco, è Girolamo che introduce questa idea, questa traduzione. Io ho visto, vi segnalo solo nella linea che accennava adesso Giovanna Battista e anche Stefano prima, cioè che lui vuol vedere Dio adesso, nella sua carne attuale e non in una carne da risorto, la proposta di traduzione di un vecchio commento critico molto importante, Tursinai, lui dice, e io ho l'impressione che ci prenda, ecco, anche se il testo rimane difficile, dice: questo testo non si può capire in modo corretto se non si considera che i versetti 23-24 sono in contrasto con i versetti 25-26-27. Se invece non si leggono in questo, senza contrasto, allora è chiaro che non sono più correttamente comprensibili. E i versetti 23 e 24 andrebbero tradotti come una prospettiva che Giobbe rifiuta. Cioè, gli amici non sono dalla sua parte. Cosa dovrei fare? Qui c'è un problema anche di traduzione, perché molti testi, molti verbi vengono tradotti in modo piano, mentre probabilmente sono dei verbi ottativi, sapete, nelle lingue semitiche per esprimere l'ottativo non è come nelle nostre lingue, si usa non posso entrare in questo. Comunque la traduzione potrebbe essere: dovrei perciò desiderare che le mie, questo è il versetto 23, che le mie parole vengano scritte, punto interrogativo, dovrei desiderare, cosa mi rimane? Dovrei desiderare che vengano incise in uno scritto, punto interrogativo, con stilo di bronzo e di rame, scolpite per sempre nella roccia, dovrei desiderare questo. Versetto 25, ma io voglio conoscere il mio vendicatore mentre sono in vita. Chi è vivo, chi vuole essere vivo è Giobbe, non è il vendicatore. Cioè non si afferma che Dio è vivo, che è tutta un'affermazione del tutto inutile, scontata. Cioè, io voglio conoscere il mio vendicatore finché sono in vita, eccetera. Poi non voglio fare tutta la traduzione, versetto 26, dopo che la mia pelle, cioè il mio corpo, non ci sarà più, poi dice queste, perché in ebraico è difficile, queste iscrizioni possono pure essere fatte a pezzi, non mi interessa, ecco, qualche cosa che è al di là, ecco, della mia esistenza. Poi, versetto 26b, dalla mia carne, cioè mentre sono vivo, voglio vedere il mio Dio, che mi sembra bellissimo. Se si intende così, il versetto 27 è del tutto coerente. Lo voglio vedere io, nel testo è molto insistente, io stesso, i miei occhi lo vedranno e non un altro al posto mio. Non interessa che abbia una giustizia chissà quando, è adesso che Dio vuole farmi giustizia. È per questo, la conclusione del versetto 27 è molto forte, è per questo che i miei reni si sciolgono dentro di me, perché io voglio vedere il mio Dio adesso, finché sono in vita. Mi sembra che vada in una certa direzione, che sia accettabile, anche perché Giobbe conosce la risurrezione. Non dobbiamo pensare che ci sia uno sviluppo coerente, sono idee parallele. Giobbe conosce la risurrezione, nel capitolo 14, richiamo solo questo testo, versetto 14, l'ha già detto, solo che l'ha detto come una cosa bellissima che non può realizzarsi, non è d'accordo, ma c'era chi credeva nella risurrezione, come chi credeva nella immortalità dell'anima, e come? Ma Giobbe non è in questa linea, non appartiene a questa visione. Quindi si può spiegare che anche dopo il capitolo 19 il lettore che crede che questo testo parli della risurrezione rimane deluso, perché poi sembra che Giobbe non ne tenga più conto. La verità è che probabilmente Giobbe non è in questa linea del risurrezione, anche se conosce l'idea della risurrezione e l'idea dell'immortalità dell'anima, ma non ha questa teologia, e quindi richiede, vuole vedere Dio come, non so se era, se è stata Gemma o un altro che ricorda, no, forse Giovanna, che alla fine effettivamente il libro finisce così. E Dio si mostra a Giobbe quando è ancora in vita. Presentiamoci al Signore anche noi in questa festa e anche con queste parole di Giobbe, che possiamo interpretare alla luce della risurrezione di Gesù. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore. Preghiamo oggi in modo tutto particolare per la Chiesa di Roma, per il Papa, per il suo ministero così evangelico e quindi così luminoso, per ringraziare il Signore che ce lo ha donato. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la comunione tra le chiese, sapendo che è proprio l'interpretazione di questo primato di Roma uno degli ostacoli più grandi nel cammino verso l'unità. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo nella lettura del libro di Giobbe per tutti i più sventurati e i più disperati, invocando Dio, il Redentore di tutti, perché misteriosamente a tutti si faccia conoscere. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la fine della pandemia, per tutti i malati di Covid, in particolare i più gravi, quelli che sono soli nelle terapie intensive e quelli che non hanno la possibilità di curarsi, per tutto il problema delle disparità che questa pandemia ha fatto emergere a livello sia globale sia nazionale. Preghiamo.
Preghiamo ancora anche per il babbo della Tilly, come ci ha tanto chiesto, e quindi anche per il babbo di Vittoria. Davvero queste situazioni così, così tristi, così. Il Signore abbia pietà, intervenga, conforti e se vuole guarisca. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, per concludiamo. Ricordiamo anche le intenzioni di chi ci segue abitualmente di lontano. Preghiamo per ancora per i grandi bisogni dell'umanità, anche per il nostro paese. Preghiamo. Ti presentiamo, Dio, queste preghiere nel nome del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.